Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei che per prima al mattino vede io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
Puntuale come sempre, amici in ascolto, vi giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, vi porto ad Arezzo, dove incontreremo Don Silvano, seguirà la rubrica Pensieri Cristiani e infine il Santo del Giorno. A tutti un buon ascolto.
Guarda, dovrai, vestito da sera che tu indosserai. È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerai. Ma lanciando la vita che tu farerai, che ogni grande proposito è un passo che fai. È un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
E come anticipato, andiamo subito ad Arezzo, dove troviamo Don Silvano, parroco della chiesa di San Marco alla Sella. Buongiorno, Don Silvano.
Buongiorno.
Quanto è grande la sua parrocchia, Don Silvano?
A circa 9.000 abitanti. Siamo tre sacerdoti, uno anziano e due giovani. Abbiamo 150 ragazzi del catechismo, 20 catechisti, due comunità neocatecumenali, un gruppo scout di 150 ragazzi.
Quindi diverse realtà sono presenti. Il radicamento territoriale è prevalente o vi sono persone che vengono da zone territoriali diverse?
Soprattutto dal sud, una buona parte dal sud, ma negli anni, ora hanno trovato lavoro, si sono integrate molto bene nell'ambiente aretino, ecco. Non ci sono marginazioni molto, molto forti, ecco. Anche la presenza di stranieri è del 12%, perciò quella normale della città di Arezzo.
Ecco, sinceramente, Don Silvano, lei dà tanto alla sua comunità, ma riceve anche tanto.
Certamente la testimonianza delle famiglie, soprattutto, è sempre molto forte, molto bella. Il messaggio grande, appunto, dell'amore familiare è il primo messaggio che ricevo. Poi anche l'entusiasmo di chi serve, senz'altro, ma la testimonianza delle famiglie è il più gran messaggio che ricevo.
E si è mai trovato di fronte a situazioni difficili dove ha chiesto sicuramente l'aiuto divino, anche se l'aiuto divino lo chiediamo sempre?
Ma quasi tutti i giorni diremo situazioni un po' difficili, sì, qualcuno scappato di casa, anche minorenni, situazione di tossicodipendenza, di mancanza di lavoro, però non in numero così esagerato, ha capito? Per cui si può intervenire tranquillamente, perché numericamente sono pochi, insomma, in confronto a tutta la parrocchia. E anche le risorse, diciamo francamente, che le troviamo abbastanza, abbiamo gente molto generosa che aiuta. My life out there. You
quanti anni svolge questa mansione di parroco e poi soprattutto cosa significa per lei essere parroco oggi?
Ecco, sono 8 anni che sono parroco di San Marco alla Sella, io seguo anche una casa di riposo da 40 anni e essere parroco è sentire voler bene a tutta la parrocchia, non rinchiudersi nel piccolo gruppo o delle cose che piacciono a noi e basta. Seguire i gruppi e sentire l'anelito di tutta la parrocchia che cerca il Signore, anche quelli inconsapevolmente, ecco, mettersi non dal punto di vista del giudizio, ma semmai dell'accoglienza.
Ecco, sentivo una cosa molto bella, che lei va anche in una casa di riposo. E non trascuriamo questi nostri fratelli più grandi. Io amo ripetere un detto, lo dico sempre e lo dirò fino alla noia, che un bambino senza affetto cresce male, un anziano senza affetto muore.
Sì, questo è vero, infatti ciò che oltre le cure che è necessario per gli anziani è l'affetto, profondamente. Può essere anche una carezza prima della messa e dopo la messa, può essere un saluto, può essere l'ascoltare una persona che appena parla e non subito si comprende, perciò tocca far ripetere anche 2 o 3 volte le cose, ma questo non, ecco, sentirsi che loro sono, qualcuno gli ha attenzione verso di loro, cioè l'attenzione personale senz'altro, ma anche l'attenzione del volontariato è molto necessario, importantissimo.
Ha detto una cosa molto bella, sentire, e spesso noi li mettiamo da parte, e dimenticando quello che hanno fatto loro per noi.
E chi sulle panchine dei giardini succhiano fili d'aria, un vento di ricordi, il segno del cappello sulle teste da pulcini. I vecchi mezzi ciechi, vecchi mezzi sordi, i vecchi che si addannano alle bocce, mattine lucide di festa che si può dormire, gli occhiali per vederci da vicino e misurare le gocce. Per una malattia difficile da dire, i vecchi tosse secche e non dormono di notte, seduti in pizza a un letto a riposare la stanchezza, si mangiano i sospiri e un po' di mele cotte. I vecchi senza un corpo, i vecchi senza una carezza.
Quali sono le attività che portate avanti e cosa ancora in cantiere nella sua parrocchia?
Dunque, nella parrocchia intanto portiamo avanti i gruppi, e questo è importante, poi soprattutto il seguire i ragazzi nel catechismo soprattutto della scuola media e scuola superiore, sempre una fatica enorme, non sempre ci riusciamo, diciamo, abbiamo risultati, ma è importante non mollare, ecco, e non recedere, non smettere di andare così e tutto come va. Tenere sempre un piccolo filo diretto poi con le persone, anche se sono poche, anche sembra che non ascoltino oppure non tengono conto del fatto di fede, tuttavia un filo che sarà la solidarietà, sarà l'amicizia, sarà un bisogno, ecco, tenere sempre un legame con le persone, anche se non è legato alla messa o alla preghiera e basta, ma cercare sempre un legame con le persone.
Un'ultima domanda, Don Silvano, starei qui ore e ore ad ascoltarla. Don Silvano, il Papa nella sua catechesi ha parlato del valore dell'omelia e anche ha parlato che devono essere brevi, 10 minuti al massimo. Come sono le sue omelie, Don Silvano, la verità?
La verità sono 8-10 minuti.
Quindi al di sotto della media, insomma.
Sì, sì, ora qualche volta ci si fa prendere buona una cosa, si supera 10-11, ma mai più di 11 minuti, per lo più 8 minuti.
Immagino ora da oggi in poi tutti i sacerdoti, tutti i parroci con l'orologio in mano a non superare i 10 minuti consigliati da Papa Francesco.
Ma non basta l'orologio, basterebbe guardare i ragazzi. Ma se quando i ragazzi si muovono vuol dire che bisogna smettere l'omelia.
Quello è il segnale che bisogna dar fine.
Quello è il segnale. E per me, almeno per me, poi gli altri non lo so. Per me è così.
Allora, Don Silvano, io purtroppo devo congedarmi, starei, ripeto, ore e ore ad ascoltarla. Io la ringrazio per la sua bellissima testimonianza, le strappo una promessa.
Sì.
Può dare un abbraccio, un bacio forte da parte mia a tutti gli anziani che incontra.
Senz'altro, io domenica dirò la messa agli anziani e così comunicherò questo abbraccio a tutti voi.
Con grande, grande affetto.
Buongiorno.
Grazie
buongiorno.
A lei, buona giornata, Don Silvano.
Buongiorno. Un giorno portarli al mare, arrotolargli i pantaloni e prenderli in braccio tutti quanti. Sedia, sediola, oggi si vuole, e attenti a non sudare.
Pensieri cristiani. Messaggi a chi ama Gesù e a chi non lo ama perché non lo conosce.
La grandezza del perdono. Perdonare è difficile, bisogna ammetterlo, eppure bisogna farlo. Non soltanto per una ragione primaria di carattere spirituale che non può e non deve sfuggire al cristiano, ma anche per un motivo che useremmo definire fisico. Cominciamo da quest'ultimo. Pensate ad un uomo che ha un ascesso pieno di infezione che non fuoriesce e procura febbre sempre più alta. Cosa fa il medico? Incide l'ascesso dicendo all'uomo: sentirai per un attimo un grande dolore, ma meglio questo che continuare così. Ebbene, chi sente di doversi rivalere contro qualcuno è come se avesse nell'animo un ascesso che marcisce sempre più e che fa aumentare in lui la febbre del vendicarsi. Il perdono è il bisturi del medico. Indubbiamente bisogna fare grandissima forza su se stessi, ma si eliminano marcio e febbre. Ma si potrebbe obiettare, ma vendicandosi il risultato sarebbe lo stesso. Non è vero, per il semplice fatto che una cosa è certa. Meglio dimenticare il male ricevuto che nel ricordo di esso fare altro male. Il perdono rasserena l'animo e ci fa sentire meglio, anche nella mente e quindi fisicamente. La vendetta non acquieta, perché lascia nell'animo il ricordo di un'azione moralmente colpevole, anche se motivata. La differenza enorme è tutta qui. Questo vale per chiunque sia dotato di un minimo di logica, di raziocino. Per il cristiano, poi, quanto abbiamo portato ad esempio, con accessibile semplicità, si innesta nel Vangelo. Se perdonate agli uomini le loro mancanze, dice Gesù, il Padre Celeste perdonerà i vostri peccati. Ma se non perdonate gli uomini, nemmeno il Padre vostro perdonerà le vostre mancanze. e sottolinea poi, a volere evidenziare, la necessità della costanza del perdono. Se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate ogni volta che state pregando. Se non si perdona, questo va detto con chiarezza tutta evangelica, è inutile confessarsi, comunicarsi, genuflettersi. Non potremo mai avere il perdono di Dio. Gesù perdonò perfino sulla croce, e questo ricordiamolo sempre. Non vi è atto d'amore più grande del perdono. Ecco perché Gesù a Pietro, che gli domandava se dovesse perdonare fino a 7 volte chi aveva peccato contro lui stesso, rispose con le famose parole: «Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7». Ed ora, come facciamo al termine di ogni nostro consueto appuntamento, scopriamo il santo di oggi. Oggi 13 luglio, la Chiesa ricorda Sant'Enrico II, imperatore. Enrico II è un esempio di rettitudine nell'arte del governare. Per questo, oltre che santo, è patrono delle teste coronate. Nato nel 973 vicino a Bamberga, in Baviera, crebbe in un ambiente cristiano. Il fratello Bruno divenne vescovo di Augsburg, una sorella si fece monaca e l'altra sposò un futuro santo, il re d'Ungheria, Stefano. Enrico venne educato prima dai canonici di Hildesheim e in seguito dal vescovo di Ratisbona. Si preparò così all'esercizio del potere, cosa che avvenne dapprima quando divenne duca di Baviera e poi nel 1014, quando già re di Germania e d'Italia, Papa Benedetto VIII lo incoronò a guida del Sacro Romano Impero. Tra i consiglieri ebbe Odilone, abate di Cluny, centro di riforma della Chiesa. Enrico morì nel 1024. Fu lui a sollecitare l'introduzione del credo nella messa domenicale.
Altissimo e onnipotente, buen Señor, tuya son las alabanzas. La gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, te conviene, y ningún hombre es digno de nombrarte. Alabado seas, mi Señor. Laudate. Con gran esplendor de ti, Altísimo, llevas y mi Señor. Por el hermano viento y por el aire, la nube y el cielo sereno, y todo tiempo por todos ellos a tus criaturas da sustento.
Bene cari amici, ed è tutto anche per oggi. Grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata. Vi aspetto puntuali domattina, come sempre, alla stessa ora.
My strength, my song, this cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease, my comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, gone by the ones he came to save. Till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid, here in the death of Christ I live. Light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day.